Benvenuti a tutti per questo secondo incontro. Lunedì scorso, grazie a Don Giampiero, siamo riusciti ad aprire una porta e siamo entrati un po' nel mondo dell'Islam. Abbiamo iniziato un po' a capire dove siamo, le varie indicazioni che l'Islam vive. Adesso si tratta di capire come relazionarsi con questo mondo. E quindi Don Giampiero adesso ci aiuterà appunto a non far sì che la cosa sappiamo è lì, ma sappiamo e quindi come possiamo metterci in relazione per crescere insieme. Lasciamo subito la parola a lui, così abbiamo tutto il tempo per ascoltare.
Come sempre, buonasera a tutti. C'è la pubblicità prima.
Prima la pubblicità.
E allora pubblicità faccio la pubblicità.
Mi avete comprato.
C'è questo ABC dell'Islam, che è un po' il sunto delle due riflessioni che ho fatto. È firmato Maurizio Bormans, che è una persona davvero capace, che ha preparato questo piccolo opuscolo dove c'è proprio di tutto e riassume un po' un bigino d'una volta, riassume in poche pagine tutta la storia dell'Islam, ma soprattutto delle problematiche, perché una delle ultime sue riflessioni è i papi, poi ciò che è successo a Ratisbona, eccetera. Quindi è uno strumento che varrà adesso in questi anni, ma molto utile per questo. Pubblicità finita. Allora, oggi cerchiamo di domandarci, di fronte a questo mondo islamico, a questa realtà islamica, ecco, avete forse già intuito anche l'altra volta che non ho usato la parola problematica, è proprio brutto. Invece credo che sia bello dire che c'è una nuova realtà in mezzo a noi e che naturalmente va affrontata. Cosa facciamo con questi musulmani? Sentiamo delle campane diverse. Ecco, dicevo a Don Claudio pochi minuti fa, che l'altra sera ero in un paesino vicino a Varese e a distanza di 2 chilometri avevano fatto un'altra conferenza come la mia, Noi e l'Islam. Ovviamente a Castiglione Olona, dove ero io, parlava un prete, dall'altra parte parlava Cristiano Mahdi Allam. E naturalmente la mia conferenza è passata liscia, la sua è finita sui giornali, no? E il giorno dopo, leggendo, dicevo, ahimè, io dico una cosa, questo esperto ne va a dire un'altra. E dicevo, ma forse sbaglio io, forse. Però certo, noi ci troviamo di fronte oggi e ha un discernimento che non è facile. Io non credo di avere tutto in tasca una verità. Credo che, altro esempio proprio di questi giorni, ecco, c'è qualche sacerdote iracheno che sta passando per le parrocchie per raccogliere un po' di aiuti per questi cristiani che tanto hanno sofferto e che stanno soffrendo. Ma anche qui, ahimè, no? Mi hanno scritto dicendo che questa presentazione dei cristiani che soffre è, tra virgolette, dovuta a questo Islam che è solo violenza, che è solo, va letto là, va bene, ma dire in generale poi che i musulmani sono violenti, sono che l'Islam è solo violenza, eccetera, e quindi anche un prete dice queste cose. Io ho risposto ovviamente che capisco chi ha sofferto e capisco le loro ragioni. dico forse, parlando in generale, dovrebbero stare attenti da noi, perché innanzitutto la situazione da noi è diversa e poi io, come vi ho già detto la volta scorsa, credo che ogni religione di questo mondo non è un blocco statico fisso, ma c'è un'evoluzione, c'è un cambiamento e dobbiamo lasciar fare il cambiamento a ciascuna fede e a ciascuna religione e dobbiamo avere la avvedutezza soltanto di lavorare insieme con tutti per cercare quei valori comuni che sono la libertà, la pace, la giustizia, e già questo è difficilissimo. Però, ecco, quindi il mio parlare inizia dicendovi: c'è un dubbio, io dico delle cose, vi offrirò una mia posizione, mia che poi non è mia, comunque ve lo dico adesso. Ma c'è anche attorno a noi davvero ci sono tante posizioni che qualche volta lasciano perplessi e ci mettono in situazioni oggi un po' difficili. Ecco, tenetele presenti, perché credo che tutti noi con la nostra intelligenza siamo chiamati a questo discernimento. Ecco, vi dicevo la volta scorsa che cos'è l'Islam, cos'è questa fede, cosa sono questi atteggiamenti, poi la religione, la sottomissione di questi popoli, di queste tante persone che vivono proprio pregando, adorando, cercando il bene, che sono i musulmani. Ma qui da noi come agire? Ecco, ho anche detto che dal 1990 fino ad oggi hanno avuto delle situazioni diverse. Già nel 70 erano presenti e un po' nel 72 già li seguivo, ma erano persone, vi dicevo, di solito uomini, giovani, studenti, qualche professionista in cerca di lavoro, in cerca di qualcosa. Però negli anni 90, già 20 anni dopo queste prime presenze, c'era già una organizzazione di questi fratelli, avevano creato i loro centri, cominciavano a importare del materiale scritto in italiano, o a Perugia, o veniva dal Libano, o veniva dalla Libia, e li ho raccolti tutti questi documenti, questi libretti, questi opuscoli, questi libri, no, fanno parte del mio dottorato di ricerca ultimo che ho fatto al Pisai a Roma, e vi assicuro che dal 1900 in avanti sono usciti davvero 3, 4 o 5 case editrici diverse, tanto materiale, quindi già nel 90 erano organizzati questi nostri fratelli, e soprattutto perché avevano scoperto che loro non c'era solo l'esigenza di lavoro, ma c'era una loro identità religiosa, di preghiera, di comunità, di umma, di attenzione gli uni agli altri. E così, ecco, si è iniziato un po', e in questi anni, dal 90 fino ad oggi, ecco, abbiamo avuto due momenti. Fino al 2001 le cose sembravano andare molto bene, ci si incontrava, facevamo convegni su temi per così verificarci un po'. Dopo il 2001, Torri Gemelle, le cose sono decisamente cambiate e adesso il recupero, il lavoro non è facile, anche perché si sono davvero diffusi. Io ho in mente le prime mappature che facevo, 12, 13, 15 centri islamici, centri culturali islamici, perché se si registravano dovevano registrarsi come centro culturale e non altro. Ecco, ma adesso la mappatura che ho fatto ultima, consegnata all'arcivescovo, ne porta almeno un 113 nelle nostre zone, ma credo che non è questa mappatura così ben fatta, perché di tanto in tanto vengo a sapere che in un paese, in un altro, hanno trovato una cantina, lì si trovano i musulmani della zona, hanno trovato un garage, si trovano, anche qui a Milano, e continuano davvero a crescere in questi ultimi sei mesi, qualcuno di più l'ho visto. E quindi ci troviamo di fronte oggi a una situazione che, come vi ho già detto un po' la volta scorsa, è di un Islam e soprattutto di musulmani che sono qui con caratteristiche identitarie diverse. La prima cosa che vi ho detto, forse ve la ripeto, che voglio dirvi oggi è che noi non troveremo dei musulmani tutti uguali. È purtroppo il modo di citare di qualche giornale che non sa, parla dei musulmani di Milano. No, bisogna parlare dei vari 4, 5 o 6 gruppi di musulmani a Milano che sono diversi per tanti motivi l'uno dall'altro, che hanno il cuore islamico nella fede, ma che poi la loro religione, il loro modo di attuare, lo stesso modo di atteggiarsi verso la Chiesa cattolica non è univoco. Io vedo tante paure. Quando vado in certi centri islamici è come se andassi a casa mia, mi accolgono, mi conoscono. Quando vado in certi altri centri islamici mi lasciano sulla porta, fanno fatica a farmi entrare, pur sapendo magari alcuni di loro chi sono e cosa faccio, e non sono certo la polizia che vado. Comunque ci sono atteggiamenti diversi, no? E credo liberi, dovuti davvero magari a una non conoscenza iniziale, lì bisognerà avere il coraggio di incontrare continuamente. Ma di fronte a questa gamma eterogenea, sempre presente, addirittura in aumento, sempre più ben organizzata, che ha come cuore quello di essere una religione universalistica, cioè sono convinti che noi dovremmo diventare tutti musulmani. Il loro cuore è quello. Non c'è ancora, qui bisogna tornare indietro, quando il centro islamico di Segrate aveva fatto i suoi primi 20 anni di presenza. Mi ricordo con simpatia che avevano messo lì un piccolo duomo di baccalite, avevano tolto la Madonnina e ci avevano messo sopra una... E allora andavo dicendogli a Abu Rahman, qui è un falso storico, no? Ma la battuta era: Milano diventerà musulmana. Dobbiamo tornare indietro una ventina d'anni fa. Ma questo cuore in tante persone ancora è presente, ripeto, non per cattiveria, ma perché è la loro cultura. L'Islam è l'ultima vera religione e noi siamo, dicono i musulmani, invitati a coinvolgere, far diventare musulmani tutti, portarli sulla retta via questi cristiani che non capiscono niente, soprattutto i loro preti. No, non scherzo. Ma ecco, c'è questo, e quindi ci troviamo di fronte anche a questa realtà, no? E quindi, ripeto, io la vedo buona questa cosa, non la vedo con cattiveria. L'hanno imparata sulle ginocchia della nonna e sono venute qui con questa idea. Quando arrivano qui cominciano: ma come, qui sono tutti cristiani? Allora ci possono essere atteggiamenti diversi, tutti corrotti, ma che brave persone. Ecco, e lì comincia, no? Ovviamente il loro confronto e questo discernimento anche da parte loro nei nostri confronti, e qui sarà un po' la conclusione a cui arriverò. Quindi ci troviamo di fronte a questi fedeli con questa loro cultura nel cuore, con questa loro sensibilità e con anche qui un'altra verità che loro sentono, è che il cristianesimo e l'ebraismo hanno falsificato le scritture. Per cui l'unica vera scrittura è il Corano. E quindi ci troviamo di fronte un po' anche a una situazione culturale difficile. No. Sabato sera per 2 ore ho parlato con un musulmano egiziano che portava avanti certe tesi, io sapevo da dove le prendeva, dove le aveva prese, Adam Smith, ma che il cristianesimo è nato 300 anni prima di Gesù Cristo, che Paolo ha fatto i Vangeli e queste cose, che difficile, non gli ho mica detto sei ignorante, gli ho detto però cerca di verificare, perché per esempio io non mi trovo con queste tue conoscenze, non mi trovo con questo, ma lo dico non per, ma perché è spesso presente davvero nelle persone che qualche volta si sentono, o qualcuno ha anche scritto, no, che davvero certe cose non sono giuste. Don Giavini, Giovanni Giavini, che forse qualcuno di voi conosce, esimio professore del nostro seminario di Venegono di scrittura, soprattutto esperto in San Paolo, si arrabbia contro quelle schede che continuamente vengono stampate e distribuite nei mercati, dentro le caselle, in tanti parti, dalla Huda, conosci? No, sono piccole schede, no? Gesù Cristo, la Umma, la Chiesa, ovviamente sono delle interpretazioni, ma solo a una lettura, e quindi Giavini si arrabbia, no? Dico, ma gli scrive anche, gli risponde, poi non so cosa succede, ma ne ho raccolte tante di queste schede. Ovviamente c'è una presentazione ancora che non è una comparazione, e quindi il dire, beh, questa è la nostra idea, questa è la vostra idea, cerchiamo di capire, di vedere. No, c'è spesso questo giudizio molto preciso che magari fa male alla controparte, perché dice non è così, non... Comunque noi ci troviamo di fronte a questi fratelli, ci troviamo di fronte a una situazione culturale ancora difficile, no? Oggi ci troviamo di fronte a un momento del mondo musulmano molto scientista, lo sento da più parti. Lo scienziato in America hanno detto, addirittura qualcuno per dire che non si può mangiare la carne di maiale perché ha dentro tutti i microbi di questo mondo. La rendo semplice, no? Oppure che non si può, per amor del cielo, no? Già i nostri fratelli ebrei non mangiano la carne di maiale, ma perché Dio ha chiesto così e non si chiedono troppe spiegazioni, no? L'andare a cercare lo scientismo, lo scienziato, noi ormai abbiamo superato un po' tutte queste cose, perché la scienza dura per un po', poi viene. Ecco, però ci troviamo, quindi io le sto esponendo queste situazioni, perché magari vi capiterà di trovarvi di fronte. E allora che cosa fare di fronte a tutto questo? Ecco, io credo che litigare non serve, bloccarsi farghetti non serve. Io credo che dobbiamo avere quella prudenza del serpente e quella semplicità della colomba di cercare, di metterci insieme per cercare, per vedere, per aiutarsi a cercare queste verità. E anche qui, proprio per dare subito un taglio positivo, io vi dico che lavorando con le coppie miste mi accorgo come sempre di più le coppie che si vogliono bene e nelle due religioni cercano un cammino comune, continuano a dirmi ma quante cose comuni ci sono nel cristianesimo e nell'islam che possiamo praticare insieme. Io ne sono convinto, è una linea positiva che comunque... Che cosa fare? Io direi ricercare insieme, ma innanzitutto prima convincerci noi cristiani che va fatto questo lavoro, perché se alle spalle non abbiamo, dentro di noi non abbiamo la certezza di questa linea, si va avanti finché si può, al primo ostacolo si smette, eccetera. E naturalmente vorrei subito dirvi che questa linea non la porto come Don Giampiero, prete badilante della diocesi di Milano, ma la porto come cammino della Chiesa dal 1964 fino ad oggi. Quindi non solo idee mie, è la Chiesa che dal 64 ha cominciato a riflettere e a esprimere qualcosa. Ovviamente, scusate se mi ripeto perché forse ve l'ho già detto, anche la Chiesa ha tanti silenzi, non è ancora stata capace di esprimere valori e giudizi su certe realtà. Perché? Perché ancora non ci conosciamo in maniera profonda, perché c'è ancora poco. Ed ecco allora che la linea della Chiesa parte da quel documento Nostra Aetate, ve l'ho già letto? Ve l'ho già letto il Nostra Aetate? Ecco, che già nel 64, quindi si torna indietro un bel po', davvero rivoluziona tanto. Perché se pensate che prima del 64 la Chiesa Cattolica non aveva parlato delle altre religioni, che c'è silenzio. I papi avevano parlato pochissimo, ma mai un documento capace di affrontare. E quando nel 64 il Vaticano II ha dovuto affrontare la relazione con gli ebrei, subito i vescovi del Medio Oriente hanno detto «E perché no con i musulmani?» E subito i vescovi dell'Oriente «E perché no con i buddisti e gli induisti?» Ed ecco allora che è uscito questo documento che, a detta di Benedetto XVI, no, sembrava un documento da lasciar lì, ed è invece oggi uno dei documenti che tocca veramente il cuore della problematica dell'umanità intera. Ecco, pensate un po' che Nostra Aetate, ecco, giungeva a scrivere nel capitoletto secondo: la Chiesa Cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo nelle religioni. Essa considera con sincero rispetto quei modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine che, pur differendo in molti punti da quando essa stessa crede e propone, tuttavia non raramente riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini. Questa è una frase tremenda, un raggio di verità in tutte le religioni. Credo che sia una cosa davvero grande, eh? Essa perciò annuncia ed è tenuta ad annunciare il Cristo, che è via, verità e vita, in cui gli uomini devono trovare la pienezza della vita religiosa e in cui Dio ha riconciliato a sé tutte le cose. Però nel Cristo noi siamo spinti ad aprire il cuore anche ad altri che sono pur nostri fratelli. E il capitoletto 3 va avanti così, soprattutto verso i musulmani. La Chiesa guarda anche con stima i musulmani che adorano l'unico Dio vivente e sussistente. Il documento ha preso le parole coraniche: misericordioso e onnipotente, creatore del cielo e della terra, che ha parlato agli uomini. Essi, sempre i musulmani, cercano di sottomettersi con tutto il cuore ai decreti di Dio, anche nascosti, come si è sottomesso Abramo, a cui la fede islamica volentieri si riferisce. E benché essi non riconoscono Gesù come Dio, lo venerano come profeta. Essi onorano la Madre Vergine Maria e talvolta pure la invocano con devozione. Inoltre attendono il giorno del giudizio, quando Dio retribuirà tutti gli uomini risuscitati. Così pure essi hanno in stima la vita morale, rendono culto a Dio, soprattutto con le preghiere, l'elemosina e il digiuno. E aggiunge questo documento: e se nel corso dei secoli non pochi dissensi e inimicizie sono sorte tra cristiani e musulmani, il Sacrosanto Concilio esorta tutti a dimenticare il passato ed esercitare sinceramente la mutua comprensione, nonché a promuovere e a difendere insieme a tutti gli uomini la giustizia sociale, i valori morali, la pace e la libertà. Mi fermo qui perché già troppo vi ho letto. Però, ecco, la prima cosa che dobbiamo forse riflettere per formare la nostra coscienza, perché devo fare dei passi? Perché qual è l'atteggiamento? La Chiesa ci ha offerto queste riflessioni, questo cammino, e vi ripeto, questa rivoluzione copernicana è davvero una cosa grande, eh? Questo documento è fondamentale nella storia della Chiesa, soprattutto oggi, a 50 anni, perché oggi se, e credo andando avanti ancora di più, i popoli si uniranno e cresceranno. Ecco, questo documento fa proprio vedere quali sono, anche qui dobbiamo rifletterci un po', le situazioni mondiali che stanno muovendo un po' gli uomini, uomini di fede, quindi uomini che portano una religione dentro di sé, le migrazioni volontarie o forzate di tante popolazioni, il loro sradicamento ed inserimento in culture diverse, oggi pone il problema di conoscerci, di rispettarci, di cercare cose comuni, di rispettare finché si può le differenze. La mondializzazione portata dalla tecnologia unisce ancora di più. Ed ecco che noi non possiamo non tenere presente questo fatto. Io credo che ormai è evidente che dobbiamo continuamente fare i conti con questo mondo pluralista. Lo si voglia o no, per me dobbiamo vivere con gli altri. È meglio vederli come fratelli e sorelle che Dio ha posto accanto a noi che come nemici. Io lo sento questo. Preferisco davvero la difficoltà di affrontare delle realtà come moschee, eccetera, piuttosto che non affrontarle e creare nelle nostre città, nei nostri paesi, dei ghetti tra persone che vivono. E non c'è sindaco, amministrazione comunale, poi, o parrocchia capace di unire ciò che spesso nasce come contrasto, come tensione. Naturalmente questo concilio ci ha spinto a riflettere, e la storia biblica cosa ci dice? È già presente questo problema nella storia della salvezza, e qui parecchi esegeti cristiani fanno passare come nell'Antico o nel Nuovo Testamento c'è sempre stata attenzione, educazione di Dio verso il popolo, verso gli altri, non esclusivista, ma per annunciare, cercare il bene. Vi dico la cosa che più così mi ha colpito nello studio di queste cose: quando il popolo di Dio era presente a Ninive e a Babilonia nella secondo grande esilio, primo è stato in Egitto, il secondo a Ninive e Babilonia tra il 570 e il 500, in quei momenti lì noi preghiamo, lo troverete quando pregherete sui salmi, noi preghiamo coi salmi. E noi sentiamo delle letture, se leggete poi Ester e Neemia, dove si vede che Dio, i profeti che li guidano, spingono, pur nella cattività, cioè sono in un posto di esilio, sono esiliati, sono prigionieri, anche lì devono annunciare l'amore di Dio, la parola, le 10 parole, annunciare l'unicità di Dio. Ecco, è bellissimo sapere come anche qui non hanno avuto paura, non hanno detto questi hanno un'altra religione, sono zoroastriani, sono... No, questa cultura camenide, il popolo ebraico, prigioniero, schiavo, in esilio, sente l'urgenza di annunciare Dio, la loro fede, e verrà profondamente rispettato da Ciro il Grande, quando nel grande decreto li rimanda. E Ciro, per me, è colui che ha fondato l'ONU 500 anni prima di Cristo. Andate a leggere il rotolo, guardate, sono cose davvero grandi che per fortuna oggi vengono messe in luce, forse prima non potevamo. Ma per andare al Nuovo Testamento, senza esagerare troppo sull'Antico, tre sono i motivi di accoglienza e di amore verso la persona di altra cultura, di altra religione: il pagano, il forestiero, sono tanti i nomi che vengono dati a chi non ha la tua religione, la tua fede. E c'è un motivo cristologico: ero forestiero e mi avete ospitato, ogni volta che l'avete fatto, l'avete fatto a me. Mi fermo, siamo cristiani e quindi sappiamo queste cose. Oppure un motivo carismatico. Ricordate, proprio in questi tempi la continuiamo a rileggere, la parabola del figliol prodigo, oppure la parabola del samaritano. Chi è il mio prossimo? È Gesù che ribalta la domanda. Fatti tu prossimo. Sa reverendo in confessionale, io cerco di non far del male. E io, male? Come? Cerco di non far del male? E lei, reverendo, mi dice che faccio male. Sì, perché bisogna fare del bene. Cioè, gli ammetto bene, Ma fatti tu prossimo. Giochiamo d'attacco, non di difesa. Carisma profondo del nostro essere cristiano. E poi l'altro tema è quello escatologico. Siamo tutti stranieri su questa terra, in attesa dell'altra. Poi potremmo leggere il brano della Samaritana, del centurione romano di Cafarnao, della donna cananea. Quante volte le abbiamo lette queste cose? E come oggi possiamo rileggerle scoprendo nell'altro, del centurione romano, la Samaritana, abbiamo appena letto, la persona che non è della mia fede, che non è della mia religione, ma a cui è bello cercare di stare insieme, di incontrarsi, di fare del bene, di capire che l'amore, il guarire una persona, l'aiutare, vale molto di più che tutto il resto. Bene, vorrei andare avanti un po', perché sennò mi dilungo troppo, e dico, oltre a un tessuto biblico che ci apre, che ci spinge, c'è poi la teologia che viene fatta sulla Bibbia. La teologia non nasce dalla filosofia, la teologia nasce dalla Bibbia, dai testi. Ebbene, noi oggi, badate, non per cattiveria, prima non l'avevamo fatto, ma perché oggi qualcuno nuovo ci apre a queste sensibilità. Arriviamo a comprendere come la teologia ci fa capire, per esempio, l'unità del genere umano. Siamo tutti fratelli, al di là della religione. Se io fossi nato in Arabia Saudita, siamo tutti fratelli. La teologia ci pone, io sto scoprendo tutte le volte che dico la messa, l'ho detta per 40 anni, ahimè, ma adesso tutte le volte che dico tutti, nelle orazioni io mi fermo, sobbalzo, c'è un tutti. E quante volte quando scandalizzo qualcuno dei ben pensanti del centro di Milano, perché aggiungo la parola musulmani, buddisti, induisti, ebrei, tremano le panche, questo prete che prega per questo, vabbè. Credo davvero che in questo momento noi siamo davvero in una teologia che ci apre a un'unità, dove questa unità è caratterizzata anche da questo Spirito Santo che lavora in tutti o solo nei cristiani. E allora questo Spirito che unisce, questo Spirito che ti apre, perdo la mia identità se faccio i tuoi ragionamenti, non per... Prepariamoci a formare noi stessi il cristianesimo prima di andare a parlare dell'Islam. Come oggi questa teologia ci aiuta, io dico, fa diventare il nostro cristianesimo ancora più vero, più aperto, più semplice, senza paura. È un cristianesimo che annuncia, io non ho studiato l'Islam per andare a parlare dell'Islam, no. Io sono prete che conosco queste cose e voglio vivere con i miei fratelli musulmani per essere da ponte di due culture, per cercare di annunciare la gioia di Gesù Cristo, che non rinuncerò mai nella mia vita, pur confrontandomi continuamente. Ma la cosa davvero più importante è lo spirito che soffia in tutti gli uomini. Non c'è serie A per lo Spirito Santo, serie B, serie C, qualche altra religione è inferiore all'altra. Siamo tutti figli di Dio, dentro un cammino diverso, qualche volta ci sono anche sentieri pericolosi, non dobbiamo riconoscerlo, non siamo ingenui, ma è questo. E ancora io credo che la teologia oggi ci mette in questa universalità anche del regno di Dio. Cos'è il regno di Dio? È solo la Chiesa Cattolica? E allora proviamo a far tesoro anche, non solo della Bibbia, ma anche della teologia che sta aprendo il nostro cuore a qualcosa di più. Io ho letto molto De Puy, forse qualcuno di voi l'ha conosciuto, ha avuto anche le dita bacchettate da Benedetto XVI, perché la sua apertura forse è sembrata esagerata, però oggi lo sento ancora come uno dei piccoli ma efficaci profeti di questa apertura. E dalla teologia, dalla Bibbia, dalla teologia, parto anche a chi non parla, ma chi vive, i testimoni, i pionieri. Voi conoscete Charles de Foucault? Avete conosciuto i monaci di Tiberin? Avete visto il cinema Uomini di Dio? Andate a vederlo, è proprio bello. Avete sentito parlare di Monsignor Padovese, vescovo milanese sgozzato? A Iskandero, io ho avuto due miei compagni, uno ovviamente francese, voi non lo conoscete, ma il mio compagno di studi in università forse lo conoscete tutti, Andrea Santoro, gli hanno sparato anche lui in Turchia, no, tutti pazzi, hanno ucciso i nostri cristiani, però anche lui mi scriveva: voglio essere ponte tra queste culture. Non posso dire una parola di cristianesimo, non posso distribuire un Vangelo, se no mi rimandano niente, sono in chiesa a pregare, se qualcuno viene gli parlo della mia vita, gli parlo, e aveva allargato già dopo 2 anni tante amicizie. Comunque, per dire alcuni che sono martiri, ma poi ci sono dei grandi studiosi, Massignon, Gardè, uomini, Abdel Jalil, è un musulmano che poi è diventato cristiano, prete, e non ha rinunciato niente del suo Islam. Viveva il suo essere cattolico, sacerdote, dentro la sua cultura, arrivando a cogliere in Gesù la vera rivelazione. E non escludeva un'altra rivelazione, ma la viveva. E Abdel Jalil è stato uno dei promotori di tutto quel cammino interreligioso che è nato dopo il concilio e già forse anche prima del concilio. Ma adesso andiamo a quelli che conoscete. Avete conosciuto tutti Giovanni Paolo II, testimone di questo dialogo. Lo volevano far tacere. Lo sapete che 3 giorni prima dell'incontro di Assisi in piazza San Pietro c'erano i gruppi di preghiera che dicevano il rosario e a voce alta. Michael Fitzgerald me l'ha detto, che ha sofferto molto, no? E dicevano il rosario contro l'incontro di Assisi, che Giovanni Paolo II non è stato facile. Ha fatto poi una cosa stranissima. Un anno prima, nell'85, è andato nello stadio di Casablanca, non per una Champions League, ma a parlare a 60.000 giovani musulmani che quel pazzo di re del Marocco aveva invitato per sentire il capo dei kafirun, dei miscredenti, ma con stima, perché si stimavano Giovanni Paolo II e il re del Marocco, si erano forse già incontrati, e lui ha avuto il coraggio di dire: dobbiamo confrontarci. E Giovanni Paolo II, che entrando nello stadio e rivolgendosi a quei giovani, dice: la fiducia del mondo è in voi, siamo fratelli, dobbiamo... Le paure, nel giro di poche parole di Giovanni Paolo II, sono subito cambiate. A Milano abbiamo la fortuna di avere alcuni di quei giovani che erano presenti a Casablanca, e quando li trovo li pungolo perché mi dicano, e vi dicono la gioia di quell'incontro, vi dicono che è stato... Ma dopo abbiamo visto Assisi, questo momento fondamentale, con tutti i problemi, perché non si è potuto pregare insieme, ciascuno ha pregato a parte. D'altra parte, per noi cosa voleva dire andare a pregare accendendo una pipa? Per noi diceva ancora poco, o dice forse ancora poco. Quindi hanno pregato divisi tutti, e poi si sono riuniti a accendere una luce di speranza. Hanno fatto un documento col desiderio di voler... Ma se volete venire, forse qualcuno di voi ha studiato molto di più, la Pira, Dossetti, 2 italiani che hanno aperto, ma guardate, dicendo i nomi, qualche volta dicono: io dovrei leggergli qualche pagina di la Pira, perché lì comprendete che questi uomini politici italiani, poi Dossetti è diventato anche monaco, ecco, ma capaci davvero, e dobbiamo tornare indietro 40 anni fa, capaci di dire che deve cambiare la cultura, che l'incontro deve essere diverso. Non ho letto molto su Mattei, ma mi hanno detto che alcune lettere, adesso con la parrocchia di Sant'Enrico cerchiamo di recuperarle di Mattei, perché anche lui, che lo faceva per petrolio, non per altro, ma aveva instaurato e capito che non era solo questione di vendere o comprare petrolio, ma era questione di incontrarsi tra uomini, tra nazioni, tra sponde del Mediterraneo. Ecco, io vi dico, anche i nostri testimoni, i nostri pionieri, coloro che non hanno parlato come parlo io, quelli sono stati in mezzo ai problemi, hanno sofferto, molti sono stati uccisi, ecco, le loro testimonianze danno davvero questa apertura e spingono, anche se fanno capire che le strade non sono facili. E allora concludo il mio discorso con quest'ultima parte: che cosa fare noi oggi? Ecco, il primo passo è che tocca spesso a noi, ve lo dico chiaro. Il mondo islamico, almeno quello che conosco io, non ha ancora questa sensibilità, non vuol conoscere, non vuole incontrare, fa fatica ancora, o se lo vuole però non va a delle cose molto concrete. Ecco, tocca a noi fare il primo passo, tocca a noi muoverci, andare incontro a questi fratelli che sono nostro prossimo, senza assolutamente voler fare proselitismo o altre cose, ma per incontrarli davvero come fratelli. Secondo passo è quello di non partire con il passato, ma prendere coscienza pur delle nostre ferite, delle cose sbagliate, ma guardare avanti. Questo passo è indispensabile. Vedo che certa gente, quando arriva all'incontro, quando si mette a parlare sulle differenze e sulla donna che di qua e su questo, non si va più avanti, per amor del cielo. Sanare le ferite passate e guardare avanti vuol dire conoscerci, io direi prima incontrarci per conoscerci reciprocamente. Capite che tutte queste parole sono importantissime. Incontrarci, dobbiamo inventarle proprio tutte le possibilità per poter incontrarci, le feste, la scuola, il cibo, tutto dobbiamo poter sviluppare, i giovani, lo sport, la musica sana, eccetera, la cultura. Dobbiamo sviluppare l'incontro a livello civile, a livello religioso, di preti che passano per le case a Natale e bussano ed entrano con gioia nelle case dei musulmani e insieme pregano Dio perché mandi la sua baraka, la sua benedizione sulla famiglia. Non è un peccato farlo, è una cosa bella. E dai preti, ma tante cose, quanti assistenti sociali, quanti medici, quante persone nelle Caritas che fanno attenzione, saper incontrare. Incontrare, a mio giudizio, è superare, se volete, anche un po' certe tradizioni, dove, per esempio, in certe Caritas si davano pacchi e basta, e non si incontravano le persone, non ci si fermava a bere un tè, non si organizzava una domenica pomeriggio in un posto adatto, perché se non hai un posto adatto le loro donne non vengono con i loro bambini. Con un posto adatto e bere un tè, devi incontrarli e digli: fateci provare il vostro couscous, il vostro mansaf e non so che cosa. Matrimonio, un po' di mesi fa ho mangiato la scimmia, no? Avevano portata dall'Africa. C'è la scimmia, mi è venuta una roba, però era buona, no? Comunque, credo davvero che noi dobbiamo valorizzare gli incontri, e in questi incontri, ecco questo, conoscerci. Inventerete con i nostri amici musulmani una sera della festa del mese di Ramadan, una rottura del digiuno con loro? Fatelo, quest'anno sarà un po' tardi, 9:30 magari, un sacrificio per i musulmani quest'anno, ma alle 9:30 mangiate con loro, rompete il digiuno con loro e lì fatevi raccontare perché fai il digiuno, perché questi sacrifici, e ascoltiamoli, e poi ci faranno loro le domande, e voi non li fate i sacrifici, voi non fate il digiuno, voi cristiani. Quando lo fate, quante cose belle vengono fuori. Per non dirvi poi quegli incontri che permettono, qualche volta anche un po' mirati, che permettono di risolvere certi problemi. Io ve lo dico con molta... Quante donne si sono incontrate con donne e hanno tirato fuori dei problemi che a noi non li avrebbero mai detti. Ma tra di loro se le sono dette e le hanno risolte, perché poi si sono aiutate. L'incontro è fondamentale. L'incontro per una conoscenza, per una conoscenza reciproca. E qui vi dicevo già l'altra volta, badate che i nostri amici, fratelli musulmani del nostro cristianesimo, eccetto qualcuno bravo, ma sanno pochissimo chi è il nostro Gesù Cristo, non lo sanno, sanno il loro Gesù Cristo coranico. E allora c'è bisogno con tanta delicatezza di farci conoscere, di conoscere. Ecco, per arrivare poi in questa conoscenza reciproca, davvero anche io credo che ogni conoscenza porta poi alla frequentazione, a un giudizio. Non ho più paura di te, ma adesso ti ho visto, sei venuto in casa mia, io sono venuto in casa tua, conosco i tuoi figli, conosci i miei figli, quante cose si possono fare assieme. E qui poi ecco c'è l'altro gradino, dove qui è rivolto soprattutto a noi cristiani. Dobbiamo dare testimonianza della speranza che è dentro di noi, della croce che è dentro di noi, dell'amore. Qui davvero io credo molto all'amore, al fatto di cose concrete, eh? Hai bisogno, porto io in ospedale la persona, ti tengo io i bambini, organizziamo questi gesti anche semplici, ma incidono, ci mettono davvero in relazione. Ecco, sono gradini sempre più difficili, ma capaci di farci incontrare, di dare senso al nostro incontro, di rispettarci. Arriverà anche il momento in cui discuteremo a livello teologico e quindi magari ci troveremo anche a dover chiarire certe cose. Come fai a dirmi che Dio è uno e trino? Prova a dirmelo. Quanti musulmani me lo domandano. Come fai a dire che Gesù è figlio di Dio? Ma sei un uomo, come fa a essere figlio di Dio? E avanti di questo passo c'è tutto, si arriverà anche a questo momento. E qui è il momento del dialogo. Io vi ho già confessato che in 25 anni di lavoro di dialogo non ne ho fatto, se non pochissimo. Ho fatto tanto incontro. Credo d'aver creato fiducia, loro in me e io in loro. D'aver creato fiducia a quei miei confratelli o a quei miei cristiani che mi dicevano: sta attento, adesso perché hanno bisogno vengono da te, ti trattano così, ma poi vedrai. Teorie già sentite. Io credo invece che la fiducia ha già fatto superare, e sono passati 25 anni, quindi è provata questa fiducia. Ecco, il gradino ultimo e più importante è quello poi di testimoniare la croce di Cristo, l'amore fino a dare la vita. Io credo che questa è il gradino, se volete, più alto, che si esplicita sempre in tante piccole cose, ma che si esplicita anche dicendo perché amiamo e qual è l'ideale vero dell'amore. Amare senza pretendere che tu mi riami, via tutte le reciprocità che sono sociali, amministrative, politiche. Bruxelles deve fare la reciprocità con i paesi arabi. Io cristiano amo senza pretendere di essere riamato. Do perché credo nell'amore, e credo nell'amore perché è il bene vero della persona umana, al di là che tu sei cristiano, musulmano e nemico. Se la croce di Cristo mi spinge a quello, ecco, termino dicendo, credo che avremo quella resurrezione che in parte è anche una buona vita con nostri fratelli di fede islamica. Vi ho convinto, no? Grazie. Se la pensate diversamente, avete ragione anche voi. Non pretendo di... Però questa è un po' la linea, queste sono un po' le riflessioni e l'esperienza, ecco, che ho fatto, cerco di fare in questi anni e cerco di portare avanti. E ripeto, condivisa ovviamente da anche una chiesa, e quindi da una CEI, per esempio, che mi spinge a fare queste cose, che stima il lavoro che stiamo facendo a Milano, per cui sono proprio contento di poter vivere in questa maniera. Ce la metto tutta, la mia passione.
Abbiamo il tempo di fare qualche considerazione a caldo, qualche domanda, chiarificazione.
Io volevo innanzitutto ringraziarla per queste due serate che ci ha voluto dedicare, perché mi sembra che sia stata una testimonianza importante per creare anche una certa sensibilità. Io posso dire, fino a una settimana fa sapevo poco, continuo a sapere poco, però insomma
non si può,
non ci arriva.
Penso che, diciamo, quello che ci ha voluto testimoniare sia molto importante. Volevo fare una domanda. Lei ha citato più volte matrimoni di coppie miste. Ci può raccontare un po' l'esperienza di matrimoni misti?
È una realtà che da più parti viene detta una realtà che fallisce. Io, come consulto, abbiamo creato a Milano già 20, sì, nel 94, il consultorio interetnico, unico in Italia, che è un consultorio familiare che cerca di accogliere, per aiutare a fare un discernimento, quei nubendi che vogliono sposarsi di religioni diverse. Nel mio caso quasi opero soprattutto nell'ambito islamo-cristiano, no? Tra l'altro, nei primi anni era solo, perché il Corano è così, era permesso solo il matrimonio tra musulmano e cristiana. Invece adesso c'è anche qualche altro problema che ovviamente il Corano, Sura 5, non ammette. Per cui se un cristiano ormai di fronte alle 40.000 o più belle ragazze che ci sono a Milano, in diocesi, si innamora, se la vuole sposare deve convertirsi all'Islam, no? Soprattutto in certi paesi a maggioranza islamica. In altri paesi più o meno riescono ad avere lo stato libero anche senza la conversione e possono andare nei loro paesi, ma anche più perché lo stato è spesso laico, però se minimamente lo stato è religioso, con un po' di religiosità, capite che per la popolazione, per la cultura, non può avvenire. Ed ecco allora che c'è la grossa realtà, che è quella che questi chiedono la conversione al cristiano, cosa che per noi, per l'Europa intera, è una cosa ingiusta. Non puoi far cambiare religione a una persona per un matrimonio. Però ci sono sotto ovviamente delle situazioni per cui andiamo adagio a criticare o a giudicare. E la realtà è questa. Ecco, in questi anni io ho seguito in media 25, 30 o qualche volta anche di più coppie. Alla nostra diocesi arrivano in media 20 richieste di permesso per matrimonio di mista religione. Matrimonio di mista religione è quando c'è un cristiano e un non battezzato e ci vuole la dispensa per avvenire questo. Non è sacramento, però il vescovo concede la dispensa perché, e voi sapete che anche ai tempi di Paolo diceva: se sposi una persona che non è cristiana, sposala e testimonia a lei la tua fede, no? E forse non c'era già ai tempi di Paolo una contraddizione. Quindi c'è questa realtà. Io dico, questa realtà è molto bella, anche perché chi intraprende questo cammino, ecco, non lo vedo così fallire facilmente. Ma abbiamo coppie 17-18 anni che abbiamo seguito, con figli ormai grandi. Ecco, chi ha seguito, chi ha fatto un certo tipo di cammino, il rischio ce l'ha, come ce l'hanno tante coppie italiane, anche se sono, le motivazioni sono anche diverse. Però, ecco, noi aiutiamo in questo discernimento, aiutiamo a dire innanzitutto che senso, che valore ha il matrimonio cristiano e qual è il matrimonio, il senso del matrimonio musulmano. Cerchiamo di comprendere cosa c'è alle spalle, le due famiglie, perché sono valore indispensabile per la riuscita del matrimonio. E poi introduciamo e facciamo camminare questi nubendi alla conoscenza reciproca delle religioni, così, e ad affrontare, e noi diciamo sempre, a dirsi tutto prima del matrimonio, che vuol dire affrontare la cultura, libertà o non libertà, modi, usi, tradizioni. E guardate che a secondo che ho davanti un amico senegalese, o ho davanti un amico egiziano, o ho davanti un'amica iraniana, bisogna agire in maniera diversa, comprendete? Con tutta una delicatezza, con tutta un'attenzione particolare. E lì si cerca di programmare appunto le riflessioni, e qualche volta singolarmente e qualche volta in gruppo si aiutano molto, perché venga fuori un po' tutta la problematica. Spesso desiderano avere le persone che già hanno fatto questi passi per capire, per vedere, no? E per sentire un momentino. E poi la sequela più grande è quella di fare le riflessioni sui valori più grandi, i figli, l'educazione dei figli, come si fa a tagliarli in mezzo esatti per educarli un po' cristiano. Ve l'ho detto di Omar nella mia parrocchia. No, Omar della mia parrocchia, figlio di egiziano e figlio di una mamma cristiana, educata dalla nonna cristiana, che lo porta sempre in chiesa, no? Il papà cerca di controllare, ma portandolo in chiesa a 9 anni, questi hanno sempre fatto un cammino con noi, poi vi dico qual è il valore che abbiamo sviluppato insieme. Ecco, quando arriva in chiesa con la nonna cosa fa? Dentro nell'acqua bella santa, un bel segno di croce, poi si sposta un momentino e fa la sua bella prostrazione. Ma ecco, vi dicevo, abbiamo educato, e loro stessi hanno educato alla non conflittualità, perché fino a 4 anni cosa capisce un bambino? Vede pregare diversamente. A 8 anni, come era Omar quando lo seguivo ancora, cosa capiva? Non ditemi che i bambini di prima comunione capiscono chi è Gesù Cristo, figlio di Dio, anche se gli facciamo fare la prima comunione. Ecco, invece dopo sì, sui 9, 10, 11 anni, certo. Poi una delle due parti, problemi, circoncisione, battesimo, sono tutte cose che si risolvono affrontandoli, dando un vero senso alle cose. Cos'è la circoncisione? Cos'è il battesimo? Devono capirlo bene, e allora lo sceglieranno o lo rimanderanno, oppure, perché ogni coppia dà a un gesto, a un senso che fa il suo valore, e bisogna proprio sviscerare con ciascuno. Io qui ho la fortuna di avere con me, perché se no non sarei capace, di avere con me un assistente familiare che è anche un legale, perché lei è avvocato, e che mi aiuta molto. Tra l'altro lavora nel pubblico per tutti i documenti delle accoglienze, in questi tempi per avere il permesso di soggiorno, eccetera. Quindi incontra davvero tante realtà, è nel tribunale, quindi ha tutti gli incontri protetti, eccetera. Quindi ha un'esperienza enorme. e mi aiuta, perché proprio vedo che lei è capacissima di affrontare con delicatezza, con calma, e li fa parlare tutti e due, perché tirano fuori tutto. Ecco, questo è un po' il lavoro che facciamo, che cerchiamo di portare avanti. Vi dico che prima avevo paura, ma adesso vi assicuro che sono loro che ogni due mesi invadono la mia casa. Don Angelo ne sa qualcosa. Ecco, invadono la mia casa 20-30 persone, in quella mia piccola casa mangiano in 20 e 30, perché ci troviamo alle 5, dalle 5 alle 7, 7 e mezza si chiacchiera con un programma ben preciso. Alle 7 e mezza di solito si mangia, portano loro tutto, mettiamo insieme. Adesso prossimamente faremo ancora due gesti che abbiamo già fatto. Adesso il giorno delle palme io farò la messa, ma la vera messa, e invito tutti. E invito, tra l'altro, adesso in questi ultimi 7 anni invitiamo anche i genitori, perché i genitori possano vivere insieme, possano aiutarsi, eccetera. Io farò la messa, una messa didattica che aiuterà il cristiano e il musulmano a capire, e soprattutto il musulmano a capire cosa fa, va a fare sua moglie e che cos'è una messa. Credo che sia molto bello, no? Tra parentesi, volete la conclusione della messa dell'anno scorso? No? Alcuni genitori mi hanno detto: è servita più a noi, credo, che a loro. No. Comunque, e poi ovviamente a distanza dell'altro incontro, a loro ci hanno spiegato la loro prostrazione, le rakat, no? Proprio dei senegalesi, hanno guidato la preghiera, e c'era una ragazza musulmana che ha spiegato gesto per gesto, e subito dopo noi abbiamo fatto tante domande: che senso ha fare questo? E così abbiamo capito, o almeno speriamo di aver, ecco, questo è un po' il lavoro. Capite che però il gruppo che l'ha già fatta queste cose non le fa più dopo, perché si sviluppa tutta una tensione particolare, c'è avanti di questo. Non so se ho spiegato, forse troppo. Il discorso della poligamia.
Ecco.
Ovviamente qualche caso di poligamia c'è, e noi ai tempi di Baghdi Allam, vice direttore del Corriere della Sera, ha scoperchiato tante di queste pentole. Per me è stata una cosa poco bella, perché non è questo il problema più grosso. Io credo che certe situazioni ci sono anche qui, Milano e compagni, però sono davvero una cosa stranissima. Qualche caso c'è, io lo conosco, però sono cose pochissime. E poi adesso i nostri amici musulmani, Reas, no? L'altro mercoledì a Seveso, un seminario a Seveso, l'ho chiamato a parlare della Sharia, no? Lui segue questa teoria coranica che dice: la poligamia è ammessa, però è ammessa se il marito è capace di trattare ugualmente le donne. Siccome poi c'è una frase coranica che è ancora specifica, ma siccome è impossibile trattare ugualmente tutti, allora la poligamia non esiste o non si può fare. Sono teorie, ovviamente, sono modi di interpretare. Qualche volta c'è, qualche volta, e anche qui però non vediamola come spesso è stata descritta. Io, per esempio, vivendo in Palestina, nell'orfanotrofio in cui ero, due donne erano seconde mogli, ma da quello che avevo capito era perché erano delle ragazze che non riuscivano a vivere, eccetera, e li avevano sposate come seconde mogli, per dare a loro una sicurezza, per dare a loro una possibilità di vita, tra l'altro una delle due aveva avuto un ragazzo, un figlio molto, poi dopo l'ho conosciuto grandicello, già molto bravo, molto attento, quindi è un problema delicato. Forse qualche re, qualche può avere, ma 99,9% dei musulmani questo problema non ce l'ha e non lo vive. Prego.
Mi sembra che lei abbia toccato due aspetti abbastanza distinti però di questa problematica, l'aspetto sociale e l'aspetto religioso. Cioè l'aspetto sociale è il fatto di condividere con queste persone soprattutto molti momenti della vita quotidiana, quindi l'accettazione, la conoscenza, la condivisione. L'aspetto religioso invece è l'aspetto propriamente legato alle due femmine. A me sembra, adesso magari mi sbaglio però, che le due, chiamiamole chiese, non stiano in questo momento cercando un dialogo con un'apertura per eventualmente cogliere degli aspetti dell'altra fede e integrarli in una propria. Mi sembra che entrambe le fedi siano su un discorso, direi, di universalità, cioè ognuno di loro è convinto che la fede è giusta, quella che lui professa, e non, cioè sì, si confrontano magari, se ne parlano, ma nessuno ha intenzione di cambiare per avvicinarsi.
Io credo che è giusto che nessuno abbia intenzione di cambiare, ciascuno tenga la propria fede e tenga. Il cammino mediano proposto, qui non l'ho messo come pioniero testimone perché ecco, è quello che a mio giudizio nella Chiesa attuale ha proposto quel documento Noi e l'Islam del Cardinal Carlo Maria Martini, il quale dice per poter arrivare a questo incontro di comuni cammini dovremo imparare a trovare i valori comuni su cui lavorare insieme, Dio, la preghiera, la carità, la giustizia, lasciando per il momento le differenze, Dio che si rivela in Gesù Cristo, Dio che si rivela nel Corano, ecco, lasciandole ancora un po', e invece attraverso le cose comuni aiutare. Capisce che se l'universalità della mia religione cristiana e la loro trovano alcuni valori comuni, già hanno un passo insieme, non sono più così parallele, no? E parallele resteranno delle differenze, delle diversità che a mio giudizio oggi vanno rispettate. Anche perché, lo ripeto, ma l'ho detto, sono sicuro di averlo detto, ci sono ancora silenzi nella Chiesa Cattolica, perché siamo convinti di non conoscere appieno le altre religioni. E così sappiamo che le altre religioni non conoscono. Stiamo balbettando i primi, è dal 64, che si è mosso qualcosa. Dobbiamo avere tanta pazienza. Il tema, per esempio, dell'interpretazione storico-letterale dei testi. Noi lo viviamo ormai come normale, ci scandalizziamo se qualcuno legge i testi senza un'interpretazione storico-letterale nel contesto, eccetera. Però noi cristiani siamo arrivati dopo 1500 anni a fare questo lavoro. E quindi dobbiamo avere anche un po' di pazienza, perché non è facile entrare in certe dinamiche per incontrarci o per... Io sono su questa posizione, cioè ci vuole pazienza. Se certe cose non le raggiungiamo adesso, non mi scandalizzo, non mi faccio problemi, so che ci vorrà del tempo. Tra l'altro io vedo che alcuni amici musulmani, senza forse saperlo molto, ma già fanno delle interpretazioni storico-letterali del testo. Quando vi ho detto, forse non so se ve l'ho detto, scusate, ma faccio conferenze tutte le sere, per cui ecco che qualche prete talebano mi ha portato i 3 fogli con tutti i versetti in cui nel Corano si dice uccidete, ammazzate, tagliate le cose, no? Probabilmente sono andato da amici esperti musulmani dell'università, dove anch'io ho studiato, e loro tranquillamente hanno inquadrato ciascun versetto coranico dentro il contesto, dentro la situazione, dicendomi: questo è stato detto perché rivolto a... Riesco a spiegarmi?
Sì.
Ecco, quindi c'è bisogno un po' ancora di tutto questo. Speriamo che questo avvenga e che si arrivi a qualche cammino più unito. Io ci spero. Non vedrò queste cose, ma...
cerca un minimo, un punto d'incontro o anche di capire la religione musulmana, se non quanto i musulmani facciano nei nostri confronti, perché lei stesso, se non sbaglio, ha detto: loro sono convinti di avere la mia verità, la vita, e questo qua. Quindi, sì, noi facciamo di tutto per, ma
il primo passo è il nostro. Il primo gradino è il nostro, sperando davvero che si... Dobbiamo avere, credo, pazienza. Io dico, a livello, per esempio, di incontri di centri islamici, c'è una fatica a fare queste cose, ma le chiacchierate che si fanno tra amici cristiani e musulmani, questi livelli si raggiungono. Anche loro vogliono conoscere. Ecco, il discorso delle coppie miste per me è una soddisfazione, perché quando la ragazza spiega un brano di Vangelo, le parabole evangeliche, io vedo che il musulmano è lì a orecchie aperte per capire la parabola, per sentire. Queste parabole della misericordia che ci stiamo dicendo, perché anche per loro la misericordia è uno dei valori più grandi, Ar-Rahman, Rahim, clemente, misericordioso. Clemente è Dio misericordioso, che dà la sua misericordia e coinvolge nella sua misericordia. Io credo davvero che queste cose qua dovranno adagio adagio muoversi, aiutarci e farci crescere. Ho perso il filo, ma...
Questo secondo me da parte nostra c'è, noi identifichiamo la religione musulmana gli arabi, mentre la religione musulmana è un mondo,
ce l'hanno detto la volta scorsa, no?
Ce l'ha detto, appunto, non sono musulmani, non dei regimi dittatoriali, sono tutt'altra roba. Probabilmente anche noi facciamo questo tipo di fatica,
certo. Sì. E quando ci diciamo che è profondamente eterogeneo questo mondo. Come eterogeneo, credetelo, il mondo ebraico, come eterogeneo il mondo buddista, come eterogeneo il mondo induista. In questi ultimi anni della mia vita sto scoprendo queste cose, con dolore, non è che sia contento che tutti abbiano i problemi, ma purtroppo l'uomo si divide anche nelle fedi. Spera di avervi offerto qualcosa, insomma, bisognerà continuare, perché adesso tocca a voi creare incontri con gli amici musulmani di Pessano, Bornago, inventare qualche iftar, fare qualcosa, ma so che già fate, ecco, ma credo davvero che dobbiamo, perché è soltanto nell'incontro, nell'amicizia, che poi adagio adagio arriveremo anche alle cose più grosse da affrontare, che ci sono, ma la carità per me è la cosa più grande. Se la viviamo, ci troviamo profondamente uniti.
Bene, grazie.
Grazie.